Dice.
Buonasera, bentornate, bentornati a scuola. Buon anno a tutte voi, a tutti voi. Credo che siete sopravvissute e sopravvissuti anche certamente. Ora il nostro percorso sul territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico quindi riprende il suo cammino anche questo nuovo anno. Negli ultimi itinerari dello scorso anno noi abbiamo cominciato a studiare un tema significativo ma anche ostico. Questo tema ha un filo conduttore che è legato alla parola chiave ecclesia, no? Ricordate? Un termine sul quale è necessario imbastire una riflessione di carattere filologico e antropologico, perché noi nominiamo in modo abbondantemente la parola chiesa senza avere mai riflettuto bene dal punto di vista filologico, dal punto di vista antropologico su questa parola. Ragiona molto sui significati storici, religiosi, liturgici di questa, ne parlano, o legati alle caratteristiche istituzionali, no, che questa parola porta con sé. Ora stiamo compiendo questa riflessione, come sappiamo, in compagnia di Paolo di Tarso, che è l'autore dell'epistolario più importante della cultura ellenistica, e questo epistolario è anche una delle opere più significative della storia del pensiero umano, e non si capisce perché questo testo non lo si trovi non c'è mai stato, no, nei programmi di studio di letteratura della scuola pubblica, come se fosse patrimonio esclusivo delle confessioni religiose, del mondo cristiano. Certo lo è, no, però voglio dire è prima di tutto patrimonio della storia della cultura. Ora sappiamo attraverso le lettere che Paolo di Tarso, qui vabbè ci sarebbero da dare tante risposte sul perché, è un problema complesso, ma ora sappiamo attraverso le lettere che Paolo di Tarso ha avuto un rapporto intenso e conflittuale all'interno delle ecclesie, e quindi prima della vacanza abbiamo proceduto a chiederci ma che cosa sono, come nascono le ecclesie. Sappiamo che quella delle ecclesie, strutture che contrariamente a ciò che si pensa preesistono al cristianesimo e attraverso le quali il cristianesimo si diffonde, è quella delle ecclesie una storia lunga che segue un sentiero spesso impervio che in parte abbiamo già percorso, lungo il quale si incontrano interessanti intrecci filologici che è necessario dipanare in funzione della didattica della lettura e della scrittura. La prima notizia da dare è che le ecclesie nascono come espressione della diffusione dell'ebraismo nell'area ellenistica. Prima ancora che questo vasto spazio diventi propriamente il territorio dell'ellenismo. Quindi il tema della diffusione della cultura dell'ebraismo sul territorio delle Cumene è un argomento che con pazienza dobbiamo continuare ad affrontare. Non si può comprendere il pensiero di Paolo di Tarso e il processo di espansione del cristianesimo, con tutto quello che comporta dal punto di vista culturale, e anche gran parte della letteratura moderna e contemporanea che dobbiamo leggere, se non si studia almeno a grandi linee il tema della diffusione, della cosiddetta diaspora, della cultura dell'ebraismo sul territorio delle Cumene. Sappiamo che la diffusione della cultura dell'ebraismo nel bacino del Mediterraneo e in Europa ha influenzato non poco la storia della cultura e la storia della letteratura moderna e contemporanea, e ci dobbiamo domandare perché è avvenuto questo. Sappiamo che molti ebrei, diversi gruppi di ebrei hanno dovuto lasciare la Palestina, la terra di Canaan, e questa emigrazione, come sempre succede, questa dispersione, quella che chiamiamo la diaspora, è avvenuta a causa di tutta una serie di avvenimenti storici, soprattutto tragici, e poi di avvenimenti politici, economici e culturali. Quindi non si può affrontare il tema che riguarda le ecclesie senza prendere in considerazione a grandi linee il tema della dispersione degli ebrei fuori dalla Palestina. Ora, nell'affrontare questo tema abbiamo potuto osservare e osserveremo ancora paesaggi intellettuali dove la filologia, cioè le parole, e la storia, gli avvenimenti, si incontrano, e questo esercizio, come abbiamo detto, è utile in funzione della didattica della lettura della scrittura. Ora, per affrontare il tema della dispersione dell'ebraismo e quello della nascita delle ecclesie, abbiamo fatto qualche passo indietro, vi ricordate? Questo infatti è un argomento che ha radici profonde. Nell'ultimo itinerario dello scorso anno abbiamo studiato che nel 538 a.C., è una data, una di quelle date importanti nella storia della cultura, il re dei persiani, Ciro, Ciro detto il Grande, con un suo editto concede la libertà, tra virgolette, agli ebrei eredi di coloro i quali erano stati deportati a Babilonia 50 anni prima da Nabucodonosor, e li invita a tornare, anche se il verbo tornare è improprio, perché queste persone erano nate a Babilonia e in Palestina non c'erano mai state, no? Ora, perché gli eredi della classe dirigente del regno di Giuda sarebbero dovuti tornare a Gerusalemme? Ora, sul piano nel piano dell'amministrazione del regno persiano sarebbero dovuti tornare nella terra di Canaan per dare vita, ricordate, ad uno stato collaborazionista e che facesse da cuscinetto nell'area di sud-ovest nel vastissimo territorio dell'impero di Ciro. Ora, il gruppo etnico degli ebrei era in Mesopotamia da mezzo secolo e, come sappiamo, gli appartenenti alla terza generazione si erano ormai ben organizzati, no? In modo da evitare il pericolo di perdersi, di disgregarsi, e si erano dati, contando in primo luogo sulla categoria degli scrivani, che risultano fondamentali nella storia della cultura, di tutta la nostra cultura, quelli scrivani, si erano dati una struttura culturale di carattere eterogeneo, formata da diverse scuole di pensiero. Guardate, questo è un argomento che noi abbiamo studiato nell'anno 2007-2008, no? Quando abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica beritica, ricordate? Ora, questa attività culturale ha contribuito a far sì che questo gruppo etnico non abbia subito un processo di assimilazione. Gli ebrei a Babilonia si sono integrati in questa società in modo dinamico, soprattutto perché sono stati capaci di utilizzare i modelli intellettuali mesopotamici, cioè le parole chiave, le idee cardine di quei grandi poemi che c'erano a Babilonia, nelle biblioteche, l'epopea di Gilgamesh, il poema Enuma Elish, un poema, uno dei più grandi poemi sulla creazione. E difatti gli scrivani ebrei usano contenuti e forme della letteratura babilonese per elaborare una cultura che possa preservare i loro caratteri originari, che possa avere uno sviluppo significativo. Ed è in questo contesto, come abbiamo studiato a suo tempo e come sapete, che prendono forma i libri della Bibbia. Ora, il fatto è che gli ebrei di terza generazione cresciuti a Babilonia non stavano male, anzi si erano sistemati, avevano acquisito dei diritti e un certo numero di loro aveva ottenuto anche dei privilegi. E quindi si capisce che libertà o non libertà, i più non se ne vogliono proprio andare di lì. Ora, non si vogliono proprio spostare, ecco la ragione degli incentivi materiali e ideali che l'amministrazione persiana è costretta ad elargire con una certa abbondanza, secondo il libro di Ezra, di cui abbiamo parlato, ricordate? Ora di questo fatto non se ne parla mai. Quando si tratta dell'editto di Ciro si ragiona in chiave liturgica, va bene, no? Si dice, beh, gli ebrei sono stati liberati e via, no? Attenzione! La storia è più complessa, è molto più complessa, e va studiata nella sua complessità, se no si perde quasi tutto il fascino di questa storia medesima. Ora, leggiamo per intero adesso il primo capitolo del libro di Ezra, i versetti che riportano l'editto di Ciro, noi li abbiamo già letti durante l'itinerario precedente. Ora completiamo la lettura di questo brano, è proprio l'incipit del libro di Ezra, capitolo primo, i primi 11 versetti. Nel primo anno del regno di Ciro, re di Persia, il Dio del cielo realizzò quel che aveva annunciato per bocca del profeta Geremia. Egli mosse dunque lo spirito di Ciro a diffondere in tutto il suo regno a voce per iscritto questo editto. Così decreta Ciro, re di Persia: il Dio del cielo ha dato il mio potere tutti i regni della terra e mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, città della gloria. Perciò mi rivolgo a tutti quelli che appartengono al suo popolo: tornate a Gerusalemme di Giudea per ricostruire il tempio del Signore, Dio di Israele, in Gerusalemme, che è la sua città. Il vostro Dio vi accompagni. In ogni regione i superstiti che decidono di partire siano aiutati dagli abitanti del posto. Essi daranno loro argento, oro, beni e bestiame e inoltre offerte volontarie per il tempio di Dio a Gerusalemme. Allora i capifamiglia delle tribù di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti e i leviti accolsero l'invito. Erano tutti quelli a cui Dio aveva messo in cuore il desiderio di tornare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio del Signore, quindi non tutti sono entusiasti, ma soltanto due tribù, Giuda e Beniamino e i leviti. Ora, tutti i vicini li aiutarono dando loro generosamente oggetti d'argento, d'oro, beni e bestiame e molti altri regali, senza contare le offerte volontarie. Il re Ciro, da parte sua, restituì gli oggetti sacri del Tempio del Signore, quelli che il re Nabucodonosor aveva portato via da Gerusalemme per collocarli nel Tempio del suo Dio. Ciro diede questo incarico al tesoriere Mitridate. Ecco l'inventario che Mitridate fece alla presenza di Sesbassar, governatore della Giudea: 30 vassoi d'oro, 1000 vassoi d'argento, 29 coltelli, 30 coppe d'oro, 410 coppe d'argento di minor pregio, 1000 altri oggetti. Totale degli oggetti d'oro e d'argento, 5400. Quando gli esuli tornarono da Babilonia a Gerusalemme, Sesbassar curò il trasporto di tutto. Ora, la prima cosa curiosa di questo brano, oltre al tema teologico, e noi ne abbiamo già parlato nella lezione dello scorso anno, è in cui si presenta un Dio, è una cosa curiosa, che interviene nella storia, è una cosa molto importante questa, interviene nella storia per attivare un processo di liberazione. E è che alcune parole ebraiche, poi tra l'altro contenute in questa lista, sono oscure, di incerta traduzione, come per esempio la parola con cui è stato tradotto la parola coltelli e la parola oggetti, perché non è una parola che nessuno sa più tradurre. Ora, la seconda curiosità riguarda la somma degli oggetti elargiti, che è di, avete fatto la somma, 2449, mentre l'autore del testo scrive 5400. O non ha riportato l'intero elenco, oppure, come sappiamo, lo scrivano del libro di Ezra non si prende cura dei particolari realistici, ma privilegia il carattere mitico del testo, perché in definitiva questo scrivano vuole mettere in evidenza che i doni fatti ai partenti è come se fossero offerte fatte al Dio degli ebrei, definito il Dio del cielo, El Ish, no, questa parola babilonese, ed è un attributo di derivazione proprio mesopotamica questa, no? In nome questo della bontà delle contaminazioni culturali. Dio che ha propiziato la liberazione del suo popolo. Ora, lo scrivano del libro di Ezra vuole privilegiare il carattere mitico e teologico del testo, vuole puntare sulla qualità, cioè sulla cultura, piuttosto che sulla quantità, no? La cultura non dà da mangiare, però nutre in modo molto significativo. Bisogna stare attenti. E guardate sul punto 1 del repertorio. Dopo l'editto di Ciro nel 538 avanti Cristo si sviluppa tra gli ebrei di terza generazione a Babilonia un grande e vivace dibattito sul da farsi. Ecco che cosa ci racconta il libro di Ezra. Cioè un dibattito che non è indolore, come sempre lì la situazione, e che si sviluppa attorno ad una domanda. Insomma, dobbiamo tornare a Gerusalemme a ricostruire materialmente il Tempio di Israele? Oppure il nuovo Tempio ideale è la scrittura che abbiamo prodotto qui? E quindi possiamo restare perché la nostra identità è salva. Ora, questo dibattito viene raccontato, sebbene non in modo esplicito, bisogna interpretare, né bisogna lavorare di filologia, di esegesi, nei libri, nei testi di un gruppo di libri della Bibbia che appartengono a quella che viene chiamata la letteratura di tendenza cronachistica. A questa tendenza appartengono il libro di Ezra, il libro di Neemia e il primo e il secondo libro delle cronache. E questi testi nel canone sono stati sistemati subito dopo i libri dei profeti. Ora, a proposito del fatto che gli scrivani della letteratura veterotestamentaria di tendenza cronachistica tendono a privilegiare il carattere mitico e teologico del testo, lo dimostra anche il fatto che il capitolo 2 del libro di Ezra e il capitolo 7 del libro di Neemia non concordano sui nomi della lista dei rimpatriati a Gerusalemme da Babilonia. Ora, andate a leggere, fate un esercizio, fatevi questi esercizi perché è interessante farli, questo è il momento, però poi chi è che si prende la briga di andare a leggere il libro di Ezra, di Neemia? Se ci va senza avere delle chiavi di lettura prende una cantonata tale per cui dice io questo affare qui non lo apro più. E questo succede regolarmente con questi afflati televisivi in cui si dice leggete questo libro che è bellissimo, poi la gente va a leggere le prime pagine di qualunque libro che necessita di un minimo di alfabetizzazione, che so io, Memorie di Adriano, che ad un certo punto ha impennato nelle vendite perché il Pippo Baldo nazionale ha detto leggetelo, tutti sono andati a comprarlo e poi a pagina 2 si sono fermati e hanno detto ma cosa dice questo? Perché è evidente, senza conoscere un po' l'ellenismo o la cultura ellenica in genere, o lo stoicismo e l'epicureismo, si rimane subito in difficoltà a leggere. Quindi andate a leggere questi due capitoli, il capitolo 2 del libro di Ezra, il capitolo 7 del libro di Neemia. Guardate, è un esercizio che apparentemente può risultare noioso, ma in realtà stimola la facoltà della comparazione. E guardate, potenziare la facoltà della comparazione è utile in funzione della didattica della lettura della scrittura. è perché leggere e scrivere sono attività artigianali che si imparano a fare, cioè non è che si è la bacchetta magica, si diventa, cioè, si impara a leggere e si impara a scrivere, sono due attività. Qui c'è l'esercizio della comparazione, bisogna stare attenti e vedere di capire dove questi due testi che parlano della stessa cosa invece variano, uno racconta in un modo e l'altro racconta in un altro. Ora, nei testi della letteratura biblica ne troviamo molti testi in cui c'è da volare di comparazione. Nei testi della letteratura biblica di tendenza cronachistica emergono dunque, sotto forma di allusioni, i termini di quello che è stato chiamato il dibattito sul ritorno dall'esilio. Ma naturalmente gli scrivani che compongono questi libri trattano la materia in modo mitico, cioè c'era da ravvivare un ideale che si era affievolito. Dopo 50 anni che si ricordava più di quelli, erano lì, erano diventati cittadini di un altro posto, però c'era una storia, c'era stata una storia, e quindi quella storia andava in qualche modo rivista, ristudiata, rimeditata, ripresa in considerazione, utilizzando in chiave babilonese lo strumento del Midrash, cioè del racconto cerimoniale, e creano in primo luogo la figura di un dio che interviene nella storia per attuare un processo di liberazione, cioè una figura mitica che avrà una rilevanza straordinaria nella storia della cultura e della letteratura in particolare, guardate, e questo è un elemento fondamentale all'interno dei libri della Bibbia, cioè un Dio che libera, un Dio che è alla testa dei movimenti di liberazione, e questo è una cosa importante. Guardate, gli esempi da fare qui in funzione della didattica della lettura e della scrittura sarebbero tanti, ma pensate, tanto per dire un titolo, ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. No, dove lì c'è una visione molto devota, ma anche quella visione devota è un Dio che interviene comunque nella storia a fare giustizia, finalmente, no? Ecco, finalmente, ora, dobbiamo dire a questo proposito che Paolo di Tarso ha interiorizzato perfettamente questa tradizione, stiamo parlando di Paolo del suo epistolario, questa tradizione che emerge dal genere letterario della tendenza cronachistica. Anche perché, guardate, come sappiamo, questo genere letterario nel primo secolo veniva studiato soprattutto nelle scuole di impostazione farisea, che Paolo in gioventù ha frequentato, e di questo fatto adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo dare alcune spiegazioni di carattere culturale. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nelle scuole di impostazione farisea che operano sul territorio dell'ellenismo e che Paolo di Tarso ha certamente frequentato in gioventù, oltre al libro di Ezra, al centro dell'attenzione c'era anche il libro di Neemia. Per un lungo periodo di tempo, guardate, dalla fine del Concilio di Trento, il Concilio di Trento termina alla fine del 1500, fino al Concilio Ecumenico Vaticano II, che si è concluso nel 1965, questi due testi sono stati raccolti in un libro solo, anche perché i temi sono comuni, e nel libro di Neemia il personaggio principale è Ezra, che assume un ruolo sacerdotale e civico fondamentale. Quindi il libro di Neemia nell'indice della Bibbia lo si trova quindi subito dopo il libro di Ezra e ne costituisce la continuazione. E la scuola naturalmente ne consiglia la lettura del libro di Neemia. È un libretto, questo è il momento per leggerlo, è un libretto formato da 13 capitoletti che occupano una quindicina di facciate. E intanto perché leggerlo? Ma perché il nostro compagno di strada, Paolo di Tarso, ne conosce bene il testo e lo stile. E che cosa conosce allora? Il libro di Neemia è interessante perché ha un carattere particolare. ha infatti la forma di una raccolta di ricordi, e guardate, il ricordo sfuma spesso nel mito, e ha la forma di un diario, cioè il diario dello stesso Neemia. E lo studio della struttura di questo testo ha certamente influito sulla formazione culturale di Paolo di Tarso, e poi la struttura di questo testo ha influito anche sulla nascita del genere letterario del romanzo, perché i ricordi, il diario, e beh, fanno parte di questo genere letterario. Neemia viene presentato come un laico, un funzionario alla corte del re di Persia Artaserse, ma guardate, il nome di Artaserse appare solo nella traduzione greca di questo libro. In ebraico c'è solo il re di Persia, poi nella traduzione greca invece si puntualizza con un nome proprio, Artaserse, il quale Neemia ottiene il permesso di recarsi a Gerusalemme per ricostruire le difese, le mura della città e per riorganizzare la vita civile e religiosa. Neemia trova grande collaborazione perché cerca di affrontare le gravi difficoltà economiche in cui versa la popolazione ebraica del nuovo Stato di Israele. Sì, quelli sono partiti per ricostruire il Tempio con degli incentivi, però poi è diventato un paese poverissimo, no? Ora, al centro del libro, che è rappresentato dai capitoli 8, 9, 10 al centro di questo libro, di cui si consiglia la lettura, appare accanto a Neemia la figura di Ezra anche. Ora, Ezra compie davanti a tutto il popolo riunito in assemblea, attenzione perché qui emerge il concetto di ecclesia, e difatti nella traduzione greca questa parola emerge. Ebbene, compie una solenne lettura pubblica della legge, seguita da una lunga preghiera di penitenza che si conclude con il solenne impegno da parte del popolo di essere fedele all'osservanza della legge. Ora, il tema della fedeltà alla legge è di grande attualità. Questo rito avrebbe fatto fare a qualcuno. E quando avete sentito particolarmente il dovere di essere fedeli alla legge? Perché sapete, questo è un tema interessante. Scrivete quattro righe a proposito. Di fronte a quale situazione invece avete sentito il dovere di ribadire che l'ubbidienza non è una virtù? Perché a volte nella legge, specialmente le leggi fatte apposta per... Ora, scrivete quattro righe in proposito. Ora, leggiamo, ma che riguardano voi però. Leggiamo un frammento significativo e di grande suggestione, tratto dal capitolo 8 del libro di Neemia. Guardate, un rituale di grande importanza, non solo religiosa, ma devota, ma soprattutto di impegno civile. Nel settimo mese tutti gli abitanti della Giudea partirono dalla loro città e si radunarono tutti a Gerusalemme nella piazza davanti alla porta delle acque. Ezra, esperto nella legge data agli israeliti dal Signore, fu incaricato di portare il libro della legge di Mosè. Il sacerdote Ezra lo portò davanti all'assemblea, l'ecclesia, composta di uomini, donne e bambini in grado di capire. Era il primo giorno del settimo mese, dall'alba fino a mezzogiorno Ezra lesse il libro davanti a quella folla nella piazza della porta delle acque. Tutti ascoltavano con attenzione. Ezra, esperto nella legge, stava su una pedana di legno costruita per l'occasione. Quando Ezra, che era ben visibile da tutti, aprì il libro, il popolo si alzò in piedi. Ezra lodò il Signore, il grande Dio, e tutti alzarono le mani e risposero Amen, Amen. Si inchinarono fino a terra per adorare il Signore, poi si rialzarono ed alcuni leviti spiegarono al popolo la legge. Ora, dobbiamo dire per prima cosa che l'azione descritta nel brano che abbiamo letto corrisponde alla liturgia che poi verrà celebrata nelle sinagoghe, e tra un minuto ci occuperemo del termine sinagoga. La seconda cosa da dire è che Paolo di Tarso sentirà sempre il richiamo della legge, della Torah, ma come vedremo strada facendo, maturerà anche una mentalità per cui non sempre l'obbedienza alla legge dovrà essere considerata una virtù. Voi sapete e conosciamo questa frase attraverso Lorenzo Milani, Don Milani, l'obbedienza non è una virtù. Ma Don Milani questa frase, e lo dice più volte nelle sue lettere, la prende da Paolo di Tarso, cioè la prende dalla cultura nella quale vive, non è che me la invento io, ce l'abbiamo nel nostro patrimonio culturale, cioè non sono io che disubbidisco, la prendo dalla tradizione, no, degli scrivani di Israele, della zona da Paolo di Tarso, quindi la Chiesa deve fare così. In questo caso diceva Milani, non aveva condizionali Milani, era molto coriaceo da questo punto di vista, usare l'indicativo. Come gli ebrei a Babilonia utilizzano quindi la cultura mesopotamica per costruire la loro storia e la loro teologia, così Paolo di Tarso utilizza la cultura della sapienza poetica ellenistica, soprattutto il glossario della Koinè, il catalogo delle parole chiave più significative di scuola ellenistica, per costruire una storia, una dottrina, una teologia che possa spiegare la buona notizia della resurrezione di Gesù di Nazareth al maggior numero di persone possibile. Ora, guardate sul punto 3 del repertorio. Allora, circa la metà degli eredi, andiamo avanti nella nostra storia, dei deportati a Babilonia torneranno a Gerusalemme per rifondare lo Stato di Israele, ma l'altra metà di loro rimane in Mesopotamia, e questo territorio diventa un punto di riferimento fondamentale per le successive migrazioni degli ebrei verso nord-est. Difatti tutte e due queste scelte sono due scelte strategiche importanti che valgono tutte e due. Ora, questi due gruppi divisi sul da farsi, se si debba tornare a Gerusalemme o se sia meglio restare a Babilonia, sono tuttavia legati da un filo comune, cioè sono accomunati dal patrimonio della scrittura che è stata prodotta dagli scrivani nei decenni dell'esilio. Ora, la parte fondamentale della scrittura è rappresentata dalla Torah, cioè dalla legge uguale per tutti. Sapete che Torah significa questo, non significa solo la legge. E è un concetto, e questa legge non sarà solo un canone di norme tradizionali che servono perché questo gruppo possa distinguersi e non disperdersi senza subire un processo di assimilazione, ma diventerà, col ritorno a Gerusalemme, come abbiamo studiato nel percorso dell'anno 2007-2008, la costituzione del nuovo Stato di Israele. Difatti avete sentito nel libro di Neemia il testo che abbiamo letto, no? Ecco, lì c'è la lettura della legge davanti a un popolo riunito che diventa un popolo, è lì che diventa un popolo, un'ecclesia, cioè un'assemblea di persone pensanti che capiscono, no? C'è quel verbo bellissimo, no? Che sono in grado di capire, perché se no, e questo è molto importante. Coloro i quali da Babilonia partono per tornare a Gerusalemme portano con loro la scrittura, portano il libro della legge per depositarlo nel tempio, ma il tempio è in rovina e quindi sarà comunque la scrittura l'oggetto che fa le veci del tempio finché non verrà parzialmente ricostruito. Ora, quelli che restano a Babilonia sostengono direttamente che la legge scritta è da considerarsi come se fosse un tempio, e quindi basta una stanza dignitosa per conservarne i rotoli. Questo è il tempio. E nasce così una struttura dove ritrovarsi insieme sul territorio dell'ellenismo, dove si parla il greco, ritrovarsi insieme in greco syn, per condurre, in greco questo verbo è agogein, per condurre una vita nel rispetto della legge di Dio. Se uniamo queste due parole greche, synagogein, condurre insieme, ci troviamo di fronte al termine sinagoga, che ecco, nasce in questo contesto, no? In questo contesto della diaspora. Ora, sapete che a Firenze c'è una bella sinagoga, non so se l'avete visitata, è stata restaurata ora, è un bel monumento. Avete mai visitato una sinagoga? Ce ne sono in tutte le città grandi e piccole, no? Scrivete quattro righe in proposito, ce ne sono di famose, qui c'è quella di Pipigliano, ad esempio, no? Di Maremma, la piccola Gerusalemme. Se volete visitare una sinagoga attraverso la scrittura, e qui io ho passato veramente un pomeriggio di grande travaglio, e poi mi sono consolato di grande travaglio, perché perché naturalmente nella mia mente c'era di inserire questo testo, però poi dopo qualcosa bisogna rinunciare, no? Però non definitiva, qualcosa bisogna rinunciare nella lezione, nella fabulazione, ma non però nella nostra vita di lettrici e di lettori. Guardate, volete visitare una sinagoga attraverso la scrittura da uno che davvero è bravo a descrivere la cosa, perché lo fa anche con un certo distacco, quindi, e anche con una certa ironia. Beh, non è difficile, guardate, leggete o rileggete il capitolo 4 del bel romanzo intitolato Il giardino dei finti contini di Giorgio Bassani. Questo libro, che noi abbiamo incontrato più di una volta, di cui abbiamo letto più pagine, lo trovate anche probabilmente anche nella vostra biblioteca domestica. Ma rileggetelo quel capitolo, perché lì Bassani ci fa entrare in una sinagoga, con grande ironia per giunta, e ce la fa visitare, e beh, buona lettura. È un appendice quindi della lezione, qui ci doveva essere la lettura, ma sarebbe stata troppo lunga, troppe pagine. Dopo la riflessione che abbiamo fatto, possiamo capire come sia potuto nascere anche un movimento ideologico che giustifica, che ha giustificato, che giustifica la dispersione. Cioè, siamo lontani dal Tempio, ma non importa, perché il Tempio è la scrittura. E quando siamo insieme, syn in greco, e ci disponiamo intorno alla scrittura, è come se venissimo condotti a Gogei nei tempi. Quindi nasce proprio un movimento che giustifica il fatto che la dispersione, in fin dei conti, beh, insomma, che cosa stavamo a fare là? Cioè, il mondo è grande, no? E siamo cittadini, diventiamo cittadini del mondo, conservando le nostre tradizioni. Anzi, siamo più invitati a mantenere, a conservare le nostre tradizioni, no? Quando ci dobbiamo misurare con altri o confrontare con altri. Se no, siamo lì e poi diventiamo aggressivi, no? E quindi, gli ebrei che dopo l'editto di Ciro ritornano a Gerusalemme, portano con loro i codici della scrittura per depositarli nel Tempio, abbiamo detto. Ma il Tempio di Salomone è in rovina, bisogna ricostruirlo tutto, e la classe dirigente ebrea sottomessa ai persiani si dà da fare per ottenere finanziamenti, ma non è un'impresa facile, come si capisce leggendo il testo del libro di Ezra, no, di cui abbiamo parlato. E c'è poi un altro problema che si era trascinato nel tempo e che adesso, nel 538 a.C., si rivela come una vera e propria emergenza. Sappiamo che quando Nabucodonosor nel 587 a.C. deporta gli ebrei a Babilonia, non deporta tutti, ormai lo sapete, ma solo la classe dirigente, i lavoratori specializzati, la parte insomma che sta meglio nel regno di Giuda e quelli che sanno fare qualche cosa di veramente utile. Gli altri, i poveri, cioè contadini, pastori, pescatori, queste tre categorie che costituiscono lo zoccolo duro del popolo della terra di Cana, gli altri li lasciano lì, rimangono lì, e voi diremo, beh, fortunati, sono liberi, ma no, rimangono lì su un territorio di cui l'impero persiano si disinteressa completamente, perché è un territorio povero e su di esso il governo persiano non vuole esercitare nessuna amministrazione. Tanto questi diseredati non hanno nulla da dare, sono solo un peso di cui sarebbe bene liberarsi. Ora, questo cosiddetto resto di Israele, così verrà chiamato ad un certo punto, questi altri ebrei rimasti nella terra di Canaan, che come sapete vengono chiamati con il nome di Ebionim, e questo termine lo usa la letteratura dei profeti, il profeta Isaia, gli Ebionim, cioè i miseri, i diseredati, morti di fame, Ebionim vuol dire morti di fame, che fine fanno? Beh, qual è la loro storia? Beh, nonostante le difficoltà, questo resto della popolazione non si è estinto 50 anni dopo. E come si comportano gli Ebionim al ritorno della classe dirigente da Babilonia? Ora, certamente qualche problema di convivenza si crea, no? E che cosa succede? Prima di occuparci di questo tema spinoso, cogliamo la palla al balzo e, a proposito di problemi di convivenza, torniamo a puntare la nostra attenzione sul testo di cui lo scorso anno abbiamo già letto molte pagine. Questo testo è, come sapete, un romanzo che si intitola Il fucile da caccia. Ormai arriviamo alla fine. Il fucile da caccia, come sappiamo, è un romanzo scritto nel 1949 dallo scrittore giapponese Inoue Yasushi, 1907-1991, uno scrittore che è stato più volte candidato al premio Nobel per la letteratura. In questo romanzo, abbiamo detto, compaiono le parole chiave più importanti del glossario giudaico ellenistico di Paolo di Tarso. E lo scrittore queste parole le usa per tenere legati i destini di quattro personaggi, un uomo e tre donne. Questo per dire che il glossario di Paolo di Tarso utilizza le parole dell'umanità, la storia dell'umanità. E questo è un romanzo epistolare, tra l'altro formato da tre lettere, un più una di introduzione, scritte da ciascuna di queste tre donne, la nipote, la moglie e l'amante, che è anche la madre della nipote, al personaggio maschile. Le lettere della nipote Shoko e della moglie Midori noi le abbiamo già lette nello scorso anno. Ora cominciamo a leggere la lettera dell'amante, che si presenta come un vero e proprio testamento. Ciò che coinvolge nel testo di queste lettere, come abbiamo detto, non è la trama, sono le riflessioni che intessero i tre personaggi femminili sul tema del senso da dare alla vita e alla morte, perché c'è di mezzo una morte che viene data da una di questi personaggi, dall'amante, in modo rituale si toglie la vita. Lo scrittore Inoue Yasushi costruisce un testo nel quale ciò che nella vita rimane nascosto, perché è inconfessabile, frutto di una colpa, colpa è una delle parole chiavi, viene svelato, e quindi questa consapevolezza di dire finalmente la verità si lega all'esercizio della scrittura autobiografica, e questa idea viene elaborata, lo sappiamo, anche da Paolo di Tarso nella seconda lettera ai Corinzi, abbiamo studiato questo aspetto. E Con questa consapevolezza, quindi, l'orgoglio dei personaggi, come scrive Paolo, diventa umiltà, la loro forza diventa debolezza, la loro ironia diventa inquietudine, la loro gioia si trasforma in nostalgia, il loro buon gusto in delusione, in tristezza. La vita, scrive Yasushi, è fatta tra le righe, è fatta di distacchi, di sconfitte, e tutte le persone sono consapevoli di questo fatto, ma è comunque difficile accettarlo. Cioè questa condizione psicologica emerge costantemente nell'epistolario di Paolo di Tarso e nella letteratura. Ora leggiamo che cosa scrive la signora Saiko al suo amante Yosuke, e questa è una lettera a testamento, perché la signora, come sappiamo, a questo punto è già morta. Ora, solo per iscritto, tra l'altro, potenza della scrittura, si possono portare alla luce certe verità, e un testamento fa rivivere chi è morto per un certo numero di minuti, che sono quelli della lettura di questo testo. Quando leggerai questa lettera, io non sarò più di questo mondo. Che cosa sia la morte non lo so, ma ad ogni modo sono certa che le mie gioie, le mie pene, i miei tormenti non esisteranno più. Anche i miei tanti pensieri per te, i tanti pensieri che sorgono in continuazione su Shoko, saranno scomparsi da questa terra. Anche della mia carne, del mio spirito non resterà niente. Ciò nonostante, alcune ore e alcuni giorni dopo che io sarò morta e finita, tu leggerai questa lettera, e quando lo farai essa ti comunicherà innumerevoli pensieri che appartengono a me adesso che sono viva, pensieri e riflessioni che ancora non conosci, e tu che ascolterai la mia voce come se stessi parlando con me viva, sicuramente ti stupirai, ti rattristerai, mi sgriderai, so che non piangerai, ma farai quella faccia molto triste che io sola conosco e che anche di dove certamente ignora, e dirai che sciocca sei. Mi sembra di vedere il tuo viso, di sentire la tua voce, perciò anche se io sarò morta, fino a quando tu non l'avrai letta, la mia vita sarà nascosta in questa lettera, e nel momento in cui taglierai la busta e i tuoi occhi cadranno sulle prime righe, tornerai a accendersi, a brillare, e finché non avrai letto le ultime parole, per quei 15 o 20 minuti di nuovo scorrerà insinuandosi in ogni fibra del tuo corpo, provocando nella tua mente pensieri di ogni sorta, proprio come quando ero viva. Che cosa strana è questa mente. Anche se il mio contiene solo una vita che dura appena 15 o 20 minuti, anche se la mia eredità è tutta qui, vorrei almeno lasciarti qualcosa di vero. È il mio intento più sincero. So che arrivata a questo punto è una cosa terribile da dire, ma durante la mia vita non mi sono mai mostrata a te come ero veramente. La persona che ti sta scrivendo adesso sono davvero io, anzi, solo la persona che ti sta scrivendo adesso sono davvero io, davvero. Ho ancora negli occhi la bellezza delle foglie rosse, degli aceri, del monte Tenno a Yamazaki, bagnato dalle piogge di tardo autunno. Che cosa può conferire a un paesaggio una tale magia? Aspettavamo al riparo del vecchio portale chiuso della famosa casa da te, Myokyan, davanti alla stazione, che smettesse di piovere, quando, alzando lo sguardo, vedemmo ergersi maestoso davanti ai nostri occhi il Tenno, dove finiva il ripido sentiero che saliva alle spalle della stazione, ed entrambi trattenemmo il fiato per la bellezza della scena. Sarà stato forse lo scherzo capriccioso di una sera di novembre in quell'ora vicina al tramonto, un effetto del clima particolare di quel giorno di tardo autunno in cui per tutto il pomeriggio si erano susseguiti una quazzone dietro l'altro. Davvero, quella montagna con la sua incredibile gamma di colori era di una bellezza da sogno, tanto bella da aver quasi paura di inoltrarsi nei suoi recessi, come ci preparavamo a fare di lì a poco. Da allora sono passati 13 anni, ma la bellezza sfolgorante di quella foresta immensa nei colori autunnali si riaccende vivida nei miei occhi. Quel giorno era la prima volta che avevamo un tempo che era solo nostro. Dalla mattina mi portavi in giro da un posto all'altro per i dintorni di Kyoto ed ero completamente esausta. anche tu credo, eri stanco, e mentre ci inerpicavamo per lo stretto e ripido sentiero del Monte Senno, parlavi senza seguire un filo logico. Dicesti, quello che chiamano amore è attaccamento. Se io ho attaccamento per una tazza da te, non c'è niente di male, no? Allora cosa c'è di male sul attaccamento per te? E ancora, a vedere la bellezza delle foglie rosse sul Senno siamo stati solo noi due, le abbiamo viste noi due soli nello stesso momento, ormai non si può più tornare indietro, sembrava la minaccia di un bambino viziato. Per tutto il giorno il mio cuore si era teso fino allo spasimo nello sforzo di fuggire da te, ma a far crollare tutti i miei propositi buttandoli all'aria furono proprio quelle tue parole egoiste e disperate. La tristezza irrazionale contenuta nelle tue frasi violente, minacciose, fece sbocciare di colpo dentro di me come un fiore di cristallo la felicità di una donna che si sente amata. Io che non avevo potuto in nessun modo perdonare il suo errore a Cadota, mio marito, con quale facilità, con quale semplicità seppi assolvere al mio tradimento. Diventiamo malvagi. Fu alla Cami Hotel che pronunciassi per la prima volta la parola malvagi, te ne ricordi? Quella notte c'era molto vento, le imposte della nostra stanza che dava sul mare sbattevano senza interruzione, facendo un gran baccano. A un certo punto ti alzasti e riapristi per cercare di attutire il rumore. Vedemmo allora che in mare aperto era scoppiato un incendio su un piccolo peschereccio. Le fiamme si levavano alte e di un rosso sfavillante come in un falò. Ed era evidente che la vita di diverse persone doveva essere seriamente in pericolo. Eppure noi non provammo nessun turbamento, presi solo dalla bellezza della scena. Ma appena richiudemmo le imposte, io fui all'improvviso assalita dall'ansia. Le riaprimmo subito, ma probabilmente il peschereccio doveva essere ormai del tutto bruciato, perché sul mare non si vedeva più nessun fuoco e la superficie delle acque si stendeva calma, nera e uniforme. Fino a quella notte avevo cercato il coraggio di lasciarti, ma dopo aver visto l'incendio sul mare la mia mente si arrese a qualcosa di stranamente fatale. E quando tu mi hai proposto di ingannare insieme a te i dolori per il resto delle nostre vite, di diventare malvagi, senza ombra di esultazione ti ho risposto, se dobbiamo diventare malvagi, meglio allora essere diabolici, ingannare non solo i dolori ma il mondo intero. E così quella notte, per la prima volta, da quando avevo cominciato a incontrarmi segretamente con te, feci un sonno tranquillo e profondo. Quella notte mi era sembrato di vedere sulla nave che bruciava nelle fiamme in mezzo al mare all'insaputa di tutti il destino del nostro amore senza speranza. Ancora adesso, mentre scrivo questa mia lettera di addio, rivedo chiaramente l'immagine vivida della nave in fiamme nel buio. Ciò che ho visto quella notte sul mare era l'effimero, terreno, patetico di battersi della vita di una donna. Ma abbandonarsi a questi ricordi serve poco. I 13 anni che cominciarono con questi eventi sono stati pieni di dolori e di pene. Eppure io penso di essere stata più felice di chiunque al mondo. Essere continuamente cullata e curata dal tuo immenso amore è stata anzi una felicità persino troppo grande. Quest'oggi ho provato a sfogliare a casaccio il mio diario. Mi è subito saltato all'occhio quante volte fossero ripetute parole come morte, colpa e amore, e ciò mi ha fatto rendere conto per l'ennesima volta di quanto la strada da noi percorsa non sia stata facile, ma il peso di quel quaderno sul palmo della mia mano era il peso della felicità. Colpa, colpa, colpa. La mia coscienza della colpa era così forte da convincermi che il giorno in cui mi dori avesse scoperto il mio segreto, avrei dovuto morire. Sì, il giorno in cui lei avesse saputo morire sarebbe stato il mio modo di chiedere perdono. E così ho vissuto sempre a faccia con il fantasma della morte, ma questo non ha fatto che rendere la mia felicità ancora più unica. Ah, chi avrebbe immaginato che potesse esserci un'altra Saiko, diversa da questa? Forse troverai tale modo di esprimermi artificioso, ma non so con quali altre parole dirlo. È proprio così. Dentro di me vive un'altra me che io stessa non conosco, una donna che anche tu non conosci e che non ti saresti mai neppure lontanamente immaginato. Una volta dicesti che ognuno porta nascosto nel proprio corpo un serpente. fu quando incontrasti il professor Sacchieda della facoltà di scienze dell'università di Kyoto. Mentre tu eri a colloquio con lui, io mi trovavo in un angolo del corridoio di quel tetro edificio di mattoni rossi, dove per incarnare il tempo guardava ad uno degli esemplari dei serpenti contenuti nelle teche di vetro lì esposte. Quando una mezz'ora più tardi uscisti dalla stanza, io, per aver guardato così a lungo i serpenti, ero in preda ad un malessere. Allora tu, guardando le teche, dicesti scherzosamente: questa è Saiko, questa è Midori e questo sono io. Tutti gli esseri umani hanno dentro di sé un serpente, quindi non c'è ragione di averne tanta paura. Quello di Midori è questo serpentello color seppia dell'Asia meridionale. Il mio era quello australiano, piccolo anch'esso, la pelle completamente ricoperta di chiazze bianche e la testa aguzza come un punteruolo. Con che intenzioni dicesti tutto ciò? Tu non tornasti mai più sull'argomento, ma quel discorso mi colpì stranamente, fissandosi nella mia memoria, e ogni tanto mi capitava di interrogarmi sul serpente che le persone hanno detto di sé. A volte gli rispondevo che era l'egoismo, altre volte la gelosia, altre ancora il destino. Ancora oggi non so che cosa sia quel serpente, ma comunque, come tu dicesti quel giorno, sicuramente nel mio corpo ne abitava uno. Oggi, per la prima volta, mi apparso davanti agli occhi. E l'altra Saiko, quella che io stesso non conosco e che non può essere chiamata se non serpente. Vedete, anche la figura mitica del serpente, dall'età chiara della storia, ci accompagna e si insinua in tutte le culture come simbolo della contaminazione, del peccato. Guardate, la parola contaminazione la incontreremo ancora questa sera, verso la fine del nostro itinerario, quando leggeremo ancora qualche pagina del Testamento di Saiko. Cioè, ritorniamo sul nostro sentiero specifico, dove stiamo sempre osservando il paesaggio intellettuale che contiene la parola chiave ecclesia, e come sappiamo questo paesaggio intellettuale è vasto e complesso. Ora, per studiare la storia della parola ecclesia, stiamo riflettendo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sul tema della diaspora, cioè sul tema della dispersione degli ebrei nel mondo. E questo perché le ecclesie, questa parola greca letteralmente significa assemblea, sono strutture elastiche, flessibili, oggi diremmo liquide, che si sviluppano all'interno delle comunità degli ebrei che sono emigrati a ondate successive nell'area dell'ellenismo sul territorio delle Cumene. Con la sconfitta del regno del sud, del regno di Giuda, per opera dei babilonesi comandati da Nabucodonosor nel 587 a.C., gli ebrei appartenenti alla classe artigianale, alla classe dirigente, compresi gli scrivani, vengono deportati a Babilonia. E come sapete questo avvenimento ha preso il nome di esilio babilonese, di cattività babilonese, l'esilio. Sappiamo però che la maggior parte della popolazione, formata dagli Ebionim, contadini, pastori, pescatori, sono i morti di fame, vengono abbandonati a se stessi nella terra di Canaan e sono costretti a sopravvivere sul territorio povero e inospitale. E a questo punto, a proposito di intrecci filologici, ci troviamo di fronte ad un ulteriore affascinante tema della storia della cultura, un tema che ha sempre appassionato le studiose e gli studiosi di filologia e anche le scrittrici e gli scrittori di romanzi. Guardate sul punto 4 del repertorio. In relazione all'avvenimento dell'esilio degli ebrei a Babilonia, nasce e si sviluppa un tema culturale molto significativo legato a questa domanda fondamentale. Chi rappresenta nel tempo dell'esilio il popolo ebreo? Lo rappresentano i deportati in Mesopotamia? Oppure lo rappresentano gli Ebionime che restano a presidiare il territorio di Canaan? È chiaro che inizialmente tutti e due questi gruppi rivendicano questo fatto, no? Ora, i deportati, come sappiamo, sono alcune centinaia di persone, mica tanti, che Dopo il primo periodo di smarrimento si inseriscono nella società babilonese e gli scrivani ebrei assimilano con una certa facilità la cultura mesopotamica e, utilizzando gli strumenti di questa cultura, mettono per iscritto i due codici della letteratura dell'Antico Testamento, dai quali poi prendono forma i primi cinque libri, il Pentateuco, della letteratura biblica o veritica, per dirsi voi. Ora, sappiamo che 50 anni dopo Ciro il Grande, re dei Persiani, sconfigge i Babilonesi e conquista un territorio che va dal Mediterraneo all'Indo, e si accorge che questo vastissimo spazio non può essere governato da un'unica amministrazione e quindi, seguendo le indicazioni dei suoi consiglieri, decide di creare una serie di stati collaborazionisti in funzione di cuscinetto, soprattutto nelle aree di confine. Uno di questi stati lo vuole creare in Palestina ed è per questo motivo, come ben sappiamo, che con la firma del famoso editto che porta il suo nome, Ciro, a questo proposito conosciamo questi avvenimenti attraverso il libro di Esdra e di Neemia, libera, tra virgolette, gli eredi degli ebrei che si trovano prigionieri a Babilonia. A questo punto prigionieri non lo erano più, ma... Ora, leggendo il testo del libro di Esdra, abbiamo preso atto che solo un quarto degli ebrei che si sono sistemati a Babilonia tornano a Gerusalemme. Dopo essere stati molto incentivati materialmente, con doni preziosi, e politicamente, cioè con la promessa del restauro del Tempio e anche con la promessa che poi a un certo punto potranno eleggere un loro re. Ora, nel primo tratto di questo itinerario abbiamo preso atto che una parte degli ebrei eredi, di coloro i quali erano stati deportati a Babilonia 50 anni prima, appartenenti alle tribù di Beniamino e di Giuda, e un gruppo di sacerdoti e di leviti, dopo l'editto di Ciro, ritornano a Gerusalemme e portano con sé i codici della scrittura per depositare nel Tempio. Siamo nel 538 a.C. Ora, l'incontro tra gli eredi dei deportati che si sono decisi a tornare e gli eredi degli Evionim che sono rimasti a morire di fame sul territorio di Canaan è un incontro non indolore, è chiaro. Capite bene che qualche problema di convivenza si crea immediatamente. Ora, qui bisognava, la convivenza è una cosa che va garantita, che va costruita. Ora, che cosa garantisce secondo voi una migliore convivenza tra le persone? Beh, scrivete quattro righe in proposito, avrete delle idee in proposito. Tutti conviviamo per giunta, no? In qualche modo, poi nel mondo, nonostante sia difficile, quindi escogiteremo dei metodi. Bisogna escogitare dei metodi, se no non si sopravvive alle convivenze. Io non so, parlo per esperienza personale, poi conviventi tutti molto. Ora, che cosa succede? Succede che assistiamo ad uno scontro violento, cioè ad uno scontro di carattere sociale e politico che finisce per avere delle conseguenze anche sul piano culturale. Insomma, inizialmente quando questi due gruppi si incontrano di convivenza non ne vogliono sapere. Ora, a questo proposito dobbiamo ancora una volta predisporre davanti a noi il quadro dei movimenti politici e dei gruppi sociali che si formano all'interno dell'ebraismo. Questo tema, come sappiamo, si riflette nella letteratura dei Vangeli e quindi anche nei testi delle lettere di Paolo di Tarso. Come tornano e come sono strutturati quelli che erano rimasti lì? Questo lo dobbiamo stabilire, non è che sono due gruppi eterogenei. E allora andiamo sul punto 5 del repertorio. A questo proposito si fa abbastanza presto a fare il punto della situazione, perché è proprio nel momento in cui nel 538 a.C., in seguito all'editto di Ciro, gli eredi dei deportati ritornano nella terra di Canaan, in Giudea, che si scatena lo scontro sociale e politico che dà origine alla divisione in gruppi contrapposti. Ora, guardate, le famiglie più facoltose che tornano da Babilonia con dei beni, come ci racconta il libro di Esdra, il libro di Neemia, tornano anche con il mandato di assumersi il ruolo di classe dirigente. Ora, a queste famiglie tornate dall'esilio viene conferita da parte della monarchia persiana una sorta di nobiltà, no? Che dà loro potere, ma le obbliga anche ad un atteggiamento collaborazionista, cioè di sottomissione nei confronti di Ciro, no? Come quando si dice adesso ti faccio ministro, però devi dire sempre sì, in qualche modo te lo richiedo. Ora, l'atteggiamento collaborazionista ha come obiettivo quello di avere dal governo persiano i finanziamenti per la ricostruzione del Tempio di Israele. Da questo gruppo ha origine la classe dei Sadducei, cioè i Sadducei pensano che il Tempio possa essere il centro, il santuario nazionale, il punto di forza del nuovo Stato degli Ebrei. Questa idea però, attenti bene, non è condivisa dal ceto produttivo. Cioè, gli artigiani, i commercianti, gli impiegati, tra loro ci sono anche gli scrivani, sono tornati dall'esilio rifiutandosi, attenti, di accettare qualunque riconoscimento di carattere nobiliare da parte della corte persiana. Noi non vogliamo nessun titolo di nobiltà, vogliamo essere indipendenti. Volete che andiamo? Va bene, dateci degli incentivi, ma non dateci altro, perché? E sono quindi ideologicamente separati dai Sadducei. Attenti e attenti. Sappiamo che in ebraico la parola separato si traduce per perugim. È da qui che deriva la parola fariseo. E i farisei vogliono distinguersi, sono separati dal ceto aristocratico e sacerdotale. Voi avete voluto titoli di nobiltà, però dovete rispondere di collaborazionismo nei confronti dell'impero persiano. Noi non ne vogliamo titoli di nobiltà e siamo separati da voi, la pensiamo diversamente. I farisei, che potremmo definire la borghesia, e vorrebbero investire i finanziamenti provenienti dalla Persia, cioè non vorrebbero che tutte le risorse fossero utilizzate per la ricostruzione del Tempio, ma vorrebbero che fossero impiegate anche per rilanciare l'economia, che era da costruire uno Stato, e quindi non si poteva spendere tutto a costruire il Tempio. Quando avevamo il Tempio, facciamo un tempietto e poi cerchiamo di costruire lo Stato, di costruire l'economia dello Stato, di fargli dare lavoro, di far girare il soldo. Sappiamo che all'interno del movimento dei farisei nasce anche la figura del rabbi, cioè non c'è bisogno del tempio, insomma c'è la scrittura, basta un posto dignitoso per tenere il rotolo della scrittura e poi di qualcuno che la interpreti per, anche in questo caso, per far funzionare le leggi dello Stato, perché tutti siano fedeli alle leggi. La figura del rabbi, rabbi letteralmente significa maestro, il rabbi è un laico che conosce bene i testi della scrittura e in particolare sa interpretare la legge uguale per tutti, la Torah, ed è utile che tutti la rispettino, perché se tutti la rispettano, che quello Stato funziona. Ora, la Torah diventa il centro, diventa il punto di riferimento per il gruppo dei farisei. Per i farisei il centro, il santuario della cultura di Israele non è il Tempio, come pensano i Sadducei, ma è la scrittura. Quindi capite bene che la differenza di mentalità tra i due gruppi è sostanziale. E attenzione qui, pensate a Paolo di Tarso, fariseo, quindi la sua mentalità è. Ora, comunque, queste due classi sociali, quella dei Sadducei e dei farisei, al ritorno dall'esilio, si impongono nella società del nuovo regno di Israele e conquistano praticamente, se li dividono anche, tutti gli spazi di potere. I Sadducei controllano il potere politico istituzionale e il potere religioso, mentre i farisei controllano vasti spazi della società civile, il potere intellettuale e soprattutto hanno il potere di monopolizzare l'interpretazione della legge uguale per tutti, cioè hanno la capacità di dare un giusto significato alla Torah e di fare con competenza l'esegesi, una lettura attenta della scrittura. Ora, di conseguenza, dal potere, che è tutto nelle mani dei sadducei e dei farisei, rimane tagliato fuori il vasto gruppo sociale dei poveri, degli ebionini, dei diseredati, dei discendenti di quelli che non erano stati deportati a Babilonia nel 587 a.C. da Nabucodonosor. E ora a noi verrebbe da dire beati coloro che erano rimasti liberi in patria, ma noi sappiamo in quale drammatica condizione era stata abbandonata questa gente su un territorio senza risorse. L'amministrazione babilonese si disinteressa completamente del governo di questo territorio e degli individui che sono rimasti ad abitarlo e che cercano di sopravvivere adattandosi a fare gli agricoltori in una terra dove non c'era la terra, erano tutti sassi, dove mancava l'acqua, e a fare i pastori in una terra dove mancava l'acqua e non c'erano pascoli, cioè, e a fare i pescatori in una terra dove l'invaso d'acqua più grande, il lago di Tiberiade, assomigliava al mare solo per le sue acque salmastre, manco si potevano bere, dove vivevano pochi pesci e poco pregiato. A parte la pesca miracolosa della letteratura, la sentenza della letteratura dei Vangeli. Ora, questi gruppi di diseredati, per sopravvivere, si erano dovuti appoggiare alle popolazioni che vivevano intorno a quell'area, e questo fatto aveva creato un cambiamento negli usi e nei costumi di questo resto della popolazione di Israele lasciato lì a morire di fame. Cioè, questi altri usi e costumi erano legati alla tradizione del paganesimo. Guardate, a questo proposito si consiglia, per capire questa situazione, di fare un esercizio, cioè di leggere o di rileggere i capitoli 9 e 10 del libro di Esdra. Quale tema toccano questi due capitoli? Beh, si tratta, guardate, di un tema che anche oggi, in tempi di contaminazioni culturali, è di grande attualità. Quindi fate questo esercizio. Dopo aver descritto il quadro della situazione, veniamo ai fatti. Cioè, si capisce che ci troviamo in mezzo ad uno scontro con più fronti, cioè si scontrano tra loro gli eredi dei deportati che avevano fatto ritorno e che, come abbiamo detto, si riconoscono in due gruppi ben identificati e contrapposti, i sadducei più legati al tempio e i farisei orientati a considerare la scrittura come se fosse il tempio, ma soprattutto coloro i quali sono ritornati si scontrano con il resto, cioè con gli ebionimi, con i diseredati che erano rimasti comunque a presidiare il territorio, e loro rivendicano questo fatto. Ora, tanto i sadducei quanto la maggioranza dei farisei che formano la nuova classe dirigente guardano con sospetto questa larga fascia della popolazione povera che si è contaminata cominciando a seguire usi e costumi di popoli stranieri. Ora, gli ebionim, i diseredati rimasti nella terra di Cana, si dimostrano naturalmente molto ostili con i nuovi venuti da Babilonia e non li riconoscono come classe dirigente. Quindi la situazione è molto grave. Ora, i ritornati, che ritornano da una terra ricca con degli averi, a loro volta si dimostrano ostili nei confronti di questi morti di fame. Vorrebbero tenerli ad una certa distanza per non contaminarsi. Quindi nasce tutta una serie di reciproche accuse, nascono, no? Se leggiamo, come ci consiglia di fare la scuola, quindi facciamolo questo esercizio, e in funzione della didattica della lettura e della scrittura, il testo del libro di Esdra, troviamo le forme, i contenuti di questo scontro politico, sociale ed etnico, e la riflessione che stiamo facendo rappresenta la chiave fondamentale per leggere con cognizione di causa questo testo di tendenza cronachistica sul quale, come sappiamo, si è formato anche Paolo di Tarso. Guardate sul punto 6 del repertorio. Anche gli Ebionim, dopo un primo momento di scontro intransigente con i Sadducei e con i Farisei, trovano delle forme di aggregazione, e a questo proposito è proprio la corrente più popolare dei Farisei, i cosiddetti indipendentisti, che dicono: ma con questi bisogna trattare, cioè, allora o cominciamo a trattare o se no noi cosa siamo venuti a fare qui? A fare uno Stato, no? Si cerca di stipulare con gli Ebionim dei patti, delle alleanze. In ebraico, come sappiamo, il termine alleanza dice: ma noi l'abbiamo scritto nei libri, no? Nei nostri libri, questa parola chiave, la berit, l'alleanza, l'abbiamo fatta con Dio, allora mettiamolo in pratica, questo fatto di fare delle alleanze, di fare dei patti, no? Se non lo mettiamo in pratica noi, chi lo deve mettere in pratica? Ora, e come la parola alleanza, la parola berit in ebraico, è la parola chiave che tiene uniti tutti i libri della Bibbia, no? Lo sapete. I rabbi indipendentisti del movimento fariseo pensano che non basti ricostruire il Tempio, ma ritengono che sia necessario rifondare il Regno di Israele come Stato libero e indipendente dalle ingerenze straniere. Guardate, questo è il gruppo che è partito, un gruppo che manteneva viva l'idea dell'indipendentismo, un gruppo minoritario che a Babilonia coltivava questa idea, ma poi è arrivato il momento dell'accelerazione storica e allora questi sono quelli che ritornano, no? Ritornano, e quando ritornano pensano, no, dice sì, andiamo a fare lo Stato cuscinetto, ma poi pensano di liberarsi, no? Da questa morsa dello Stato persiano e di diventare, di ritornare a formare lo Stato di Israele com'era. Com'era. E quindi sanno che per rendersi liberi e indipendenti bisogna avere un progetto politico da attuare, loro ce l'hanno un progetto politico e sanno che è necessario contare sulle forze popolari, no? E sanno che per rendersi liberi e indipendenti è necessario combattere. Questi partono con l'idea che è necessario combattere, una guerra di liberazione. Sanno che per combattere c'è bisogno di un esercito. E si sa che l'esercito è fatto di soldati, e i soldati dell'esercito popolare di Israele si potrebbero essere, se non gli Ebionim. È chiaro. E quindi a questa massa di persone diseredate pensa questo gruppo indipendentista, che non ragiona, ragiona in modo molto logico sul piano di costruire l'indipendenza, di costruire una lotta di liberazione. No, quindi a queste persone diseredate va quindi data davvero una dignità, no? Perché abbiano un posto, si sentano di appartenere al nuovo re, se no non li creiamo come cittadini questi qui di questo Stato, è chiaro che dobbiamo formare dei cittadini, far sì che lo diventino a pieno titolo. Ora stiamo usando delle parole illuministiche, ma ecco, l'idea è questa qui, cioè in questa prospettiva si sviluppa per opera della corrente indipendentista dei farisei un pensiero che porta a dare un ruolo e un'identità agli Ebionim, e questa classe sociale comincia ad essere identificata con il resto di Israele, cioè quel resto che non ha subito la deportazione ma che è rimasto a presidiare tenacemente il territorio. E questo a loro va riconosciuto, gli va riconosciuto questo merito. Questo concetto trova il suo sviluppo in un midrash, in un racconto cerimoniale, nel quale si rivendica il fatto che coloro i quali non erano stati deportati e che quindi erano rimasti nella terra di Canaan erano stati scelti da Dio, scelti per rimanere. Cioè Dio ha fatto una scelta e il popolo eletto quindi è prima di tutto quello formato dai diseredati, dal resto di Israele. Si penserà alla letteratura dei profeti a fare questa grande operazione, no? Come si chiama questo Dio che compie questa scelta di classe? Questo Dio si chiama El Nebiim, cioè il Dio dei profeti. E questo è il momento storico in cui la letteratura dei profeti, cioè il Midrash Nebiim, entra a far parte del canone ebraico. Ora, nell'anno scolastico 2007-2008 noi abbiamo studiato nei particolari, e molti di voi si ricorderanno, l'affascinante e complesso tema della formazione della letteratura dei profeti. Ora, lo so che non ci si ricorda poi di questi temi, quindi sui nostri siti voi trovate i testi di queste lezioni sulla sapienza poetica veritica, potete rileggerli, potete leggerli. Ora, nel periodo che va dal 538 al 332 avanti Cristo, la letteratura dell'Antico Testamento si struttura in due blocchi: la Torah e i Nebiim, cioè la legge e i profeti. Un modo di dire che poi noi troveremo spesso nel linguaggio della letteratura dei Vangeli. Nella letteratura dei Vangeli si sente dire la legge e i profeti. No, ecco, questo è il canone dell'Antico Testamento. La conflittualità tra i Sadducei, i Farisei e gli Ebionim sarebbe stata sicuramente molto deleteria per questo popolo se la scrittura non avesse fatto da collante. E questa è stata un'operazione eccezionale, importante. E il merito politico, sociale e culturale va agli scrivani, che hanno saputo con grande sagacia costruire la letteratura biblica o veritica, che dir si voglia, e questo concetto viene interiorizzato, come abbiamo ripetuto già più volte, da Paolo di Tarso. E adesso possiamo consigliare, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, di completare l'esercizio proposto nel punto precedente del repertorio. E se leggete i capitoli 9 e 10 del libro di Ezra, come abbiamo consigliato nel punto precedente del repertorio, cioè potete rendervi conto del fatto che lo scrivano di questo testo vuole coinvolgere non solo il popolo degli Ebionim, ma tutte le classi sociali, in particolare le classi dirigenti, nel fenomeno deleterio della contaminazione. Comincia a dire: ma siete sicuri che si sono contaminati solo loro? Eh sì, perché quando siamo stati in Mesopotamia non ci siamo contaminati anche noi. E allora non siamo pari? Lo scrivano di tendenza cronachistica che redige il libro di Ezra appartiene senza dubbio alla corrente indipendentista farisea e quindi compie una scelta strategica per affermare che tutte le classi sociali, Sadducei, Farisei e Ebionim, sono chiamate a riconoscere le proprie responsabilità, perché è l'ora di smetterla di considerare colpevoli solo gli Ebionim, di essersi contaminati con gli usi e i costumi delle popolazioni straniere. E allora fate questo esercizio con l'intento di cogliere queste sfumature, cioè allenatevi a dipanare questi intrecci filologici. Guardate, è un'utile esercitazione in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Adesso si hanno delle chiavi per entrare in questi testi che, contrariamente, è difficile capire così di primo acchito. Abbiamo detto che avremmo incontrato la parola contaminazione e nell'incontrarla saremmo tornati a leggere qualche pagina dal romanzo Il fucile da caccia, di cui questa sera abbiamo già letto un brano, dalla lettera testamento di Saico, che rappresenta il personaggio dell'amante del protagonista Martine. Ora, abbiamo lasciato in sospeso la lettura sulla parola serpente, e la parola serpente, attenzione, tanto nella lingua mesopotamica in cui è scritta l'epopea di Gilgamesh, quanto nell'ebraico del libro della Genesi contiene la radice del verbo contaminare. E allora ci troviamo subito di fronte ad alcuni intrecci filologici che dobbiamo dipanare. Cioè, nei capitoli 9 e 10 del libro di Ezra, di cui ancora una volta si consiglia la lettura, guardate, aleggia la figura del serpente, no? A caso abbiamo messo insieme tutti questi segmenti, come elemento contaminatore, e si parla anche di donne, così come nel libro della Genesi la figura del serpente e quella della donna sono accostati. Ora, inoltre, nella seconda lettera ai Corinti, che è una miniera inesauribile, le lettere ai Corinti, come tutte le lettere di Paolo, sono miniere inesauribili di riflessioni filologiche, per riflessioni filologiche. Al capitolo 11 Paolo scrive: temo però che i vostri pensieri si corrompano, e come Eva fu contaminata dalla malizia del serpente. Vedete, qui ci troviamo di fronte a un significativo gioco di parole che Paolo fa tra la parola serpente e il verbo contaminare, no? Che lo si capisce bene nel greco della koinè, c'è un gioco di parole, una specie di proverbio. E così voi possiate perdere la vostra semplicità e purezza. Ora, anche la signora Saiko, vedete, sebbene sia un personaggio che vive e muore in un romanzo giapponese, e non sfugge a questo destino, ed è anch'essa legata in questo intreccio filologico, per cui pensa che nel suo corpo abiti un serpente, così come abita un serpente nel corpo di ciascuna persona, perché esiste per tutti la possibilità di contaminarsi con la colpa. E questo è un tema tipicamente paolino, che studieremo a suo tempo. Paolo non parla, quando parla del peccato, parla del peccato del mondo. E quindi c'è una struttura che è insito, cioè nella realtà umana, nella natura, questo fatto, no? E continuiamo a leggere che cosa scrive Saiko. Ancora oggi non so che cosa sia quel serpente, ma comunque, come tu dicesti quel giorno, sicuramente nel mio corpo ne abitava uno. Oggi per la prima volta mi è apparso davanti agli occhi, e l'altra Saiko, quella che io stesso non conosco e che non può essere chiamata se non serpente. È accaduto questo pomeriggio, quando Midori è venuta a trovarmi. Io indossavo loaori di seta grigio-blu, ricordate questa immagine, no? Che tu mi avevi fatto arrivare da Mito. E ora vediamo, nell'ottica di quest'altro personaggio, la situazione. Il mio preferito, quando ero più giovane, appena entrato nella mia stanza e lo ha notato, ha interrotto quello che stava per dire, come fosse stata colta di sorpresa, ed è rimasta a lungo seduto in silenzio. Pensai che Midori fosse sorpresa dai miei gusti eccentrici in fatto di kimono, perciò, un po' per gioco, sono rimasta zitta anch'io. Al che Midori, fissandomi con uno sguardo stranamente freddo, ha detto: questo è lo aori che portavi quando sei andata da Tami con Misugi. Li ho visti quel giorno. Il suo viso era pallido e serio, come non lo avevo mai visto, il tono delle sue parole tagliente come la lama di un pugnale. Per un momento non sono riuscita a capire cosa avesse voluto dire Midori. Poi, quando finalmente il significato delle sue parole mi è balenato nella mente in tutta la sua gravità, la mia unica reazione, non so perché, è stata aggiustarmi il kimono sul petto, e subito dopo, anche questo in un gesto quasi automatico, raddrizzare la schiena. Sapeva tutto, e lo sapeva da così tanto tempo, ho pensato, ma stranamente la mia mente era calma, come se fossi al mare di sera e guardassi la marea salire verso di me da lontano. Avevo quasi voglia di prenderle la mano e consolarla dicendo: ah, lo sapevi, sapevi già tutto. Il momento che mi aveva ispirato tanto terrore era infine giunto, ma io non provavo nessuna paura. Era come se lo spazio tra noi due fosse stato riempito dal tranquillo rumore dell'acqua sulla spiaggia. il velo del segreto che tu e io avevamo mantenuto per 13 anni era stato brutalmente strappato, ma quello che restava non era il pensiero della morte che tanto mi avevo ossessionato, era qualcosa che non so bene come definire, calma, tranquillità. Sì, una strana quiete, provavo sollievo, l'oscuro peso che mi aveva gravato sulle spalle così a lungo era stato rimosso e al suo posto non vi era che un vuoto di emozioni che mi lasciava stranamente commossa. Avevo la sensazione che ci fossero tante cose a cui avrei dovuto pensare, ma anche se non erano così cupe, tristi o paurose, ma vuote e indistinte, e allo stesso tempo calme e appaganti. Ero in preda a un'ebbrezza che si potrebbe definire liberazione. Stavo seduto, assente, gli occhi ancora fissi su Midori, ma non vedevo niente, non sentivo nemmeno cosa stesse dicendo. Quando tornai in me, lei era appena uscita dalla stanza e il rumore dei suoi passi scomposti si allontanava per il corridoio. Midori! Esclamai. Perché ho tentato di fermarla? Non lo so neanch'io, forse avrei voluto che restasse seduta lì più a lungo, all'infinito, e magari se fosse tornata gli avrei chiesto, senza nessuna posa, con la massima semplicità, puoi chiedermi formalmente mi giudici. O forse invece gli avrei detto esattamente il contrario, ma con la stessa disposizione di spirito è giunto il momento di restituirti mi giudici. In realtà non ho la minima idea di quale di queste due frasi avrei pronunciato. In ogni caso Midori non è tornata. Se Midori lo scoprirà, morirò. Che ridicola fantasia la mia. Colpa, colpa, colpa. Che assurda coscienza della colpa. L'uomo che ha venduto l'anima al diavolo deve per forza essere lui stesso un diavolo. Per 13 anni avevo ingannato Dio e anche me stessa. Poi dormì profondamente. Quando sciocco mi svegliò con una scrollata, mi dolevano talmente le giunture che non riuscivo a muovermi, come se la stanchezza di 13 anni fosse venuta fuori tutta in una volta. Mi accorsi allora che al mio capezzale era seduto lo zio di Akashi. Anche tu lo hai incontrato una volta, e quello che si occupa di appalti. Stava andando a Osaka per affari e così era passato a trovarmi, ma non poteva trattenersi più di mezz'ora. Dopo aver chiacchierato un po' del più e del meno, si è alzato per congedarsi, ma sulla porta, mentre si allacciava le scarpe, ha detto: hai saputo che Kadota si è risposato? Kadota, quanti anni erano che non sentivo quel nome? Si riferiva ovviamente a Kadota Reikiro, il mio ex marito. Lo zio l'ha detto con tono non curante, ma la mia sorpresa è stata forte. Quando? Ho chiesto, accorgendomi del tremito della mia voce. Uno o due mesi fa. Dicono che si è costruito una casa accanto all'ospedale di Kyoko. Ah sì? Fu l'unica cosa che riuscii a dire. Quando lo zio è uscito, percorso lentamente il corridoio, un passo dopo l'altro, ma a metà strada mi sono appoggiata con la mano a un pilastro del salone e mentre stavo così, a un tratto ho avuto un capogiro, mi è sembrato di svenire. Distinto, ho serrato con maggior forza la mano e mentre stavo così ho visto che fuori, al di là della vetrata, nonostante il vento che scuoteva gli alberi, regnava uno strano silenzio e la scena ricordava il mondo immerso nell'acqua che si vede dietro le pareti di vetro di un acquario. Ah, ormai è la fine, ho detto. Sciocco, che mi aveva raggiunto senza che me ne accorgessi, a queste parole che mi erano uscite di bocca, ma di cui non capivo io stesso al senso, mi ha chiesto: la fine di cosa? Non so neanch'io, ho risposto. Sciocco ha fatto una risatina, quindi, sostenendomi dolcemente la schiena con le mani, ha detto: ma cosa dici, dai, perché non torni a letto? Sorretta da Sciocco, sono riuscita a camminare abbastanza normalmente fino alla mia stanza, ma quando mi sono seduta sul letto ho avuto la sensazione che tutto intorno a me crollasse, come per la rottura di una diga. Seduta su un lato, aggrappata con la mano al futon, finché Sciocco è rimasta lì, sono riuscita a resistere, ma quando lei è uscita per andare in cucina, le lacrime hanno cominciato a scorrere inarrestabili sulle mie guance. Mai avrei immaginato che la notizia del matrimonio di Kadota potesse essere per me un colpo così grande. Che cosa significava? Non so quanto tempo fosse passato, ma a un tratto ho visto dietro i vetri Sciocco che bruciava le foglie secche in giardino. Il sole era già tramontato, era sera, e lì era nell'aria una quiete che non avevo mai visto. Ah, hai già acceso il fuoco, ho detto a voce bassa, con la sensazione che ci fossimo messi d'accordo prima. Quindi mi sono alzata e sono andata a prendere il diario che tenevo in fondo al cassetto della scrivania. Era come se Sciocco avesse acceso quel fuoco apposta per farmi bruciare il diario. Sembrava una cosa estremamente naturale. Sono uscita sulla veranda con il diario, lì mi sono seduta e ho letto alcune pagine a caso. Le parole colpa, morte e amore ricorrevano continuamente. Le confessioni di una donna malvagia. Queste parole da me scolpite per 13 anni ad una avevano perso di colpo lo scintillio, la luce che avevano avuto fino al giorno prima, e adesso sembravano adatte solo a salire nel cielo insieme al fumo purpureo delle foglie bruciate da Sciocco. Quando ho dato il diario a Sciocco ho deciso di morire. O comunque ho pensato che era giunto il momento in cui io devo morire. Forse nel mio caso sarebbe meglio dire che più che aver deciso di morire ho perso la forza di vivere. Cadotta, dopo il nostro divorzio, aveva sempre vissuto da solo. Forse era solo perché, essendo andata a studiare all'estero e durante la guerra in Asia meridionale, non aveva avuto occasione di risposarsi. In ogni caso, dopo essersi separato da me, non aveva più cercato una moglie. Il fatto che lui non si sia mai risposato, a pensarci adesso, credo sia stato un grande, invisibile sostegno per la mia vita di donna. Detto questo, voglio che tu sappia che da quando divorziato da lui, a eccezione di qualche commento udito qua e là dai miei parenti di Akashi, non ho mai incontrato Kadota né ho mai desiderato di incontrarlo. Per anni non ricordavo nemmeno con quali caratteri si scrivesse il suo nome. È scesa la notte. Sciocco e la cameriera si sono ritirati ognuno nella sua stanza e io ho preso da uno scaffale un album di fotografie. Mi sono incollato una ventina di foto di me e Kadota. Un giorno, diversi anni fa, Sciocco mi aveva detto: le foto tue del babbo sono incollate in modo che le vostre facce si guardano. Le sue parole mi avevano fatto sussultare. Sciocco si era espresso in modo del tutto innocente, ma in effetti le foto del nostro matrimonio, per puro caso, erano incollate su due pagine opposte, in modo che chiudendo le pagine le nostre facce finivano col combaciare. Ma guarda che vai a pensare, avevo detto per chiudere il discorso, ma le parole di Sciocco indugiarono a lungo nella mia mente e più o meno una volta all'anno mi tornavano in mente all'improvviso nei momenti più strani. Non ho mai tolto quelle foto dall'album e non ne ho cambiate la disposizione. Finora le avevo lasciate come erano, ma oggi ho pensato che era venuto il momento di staccarle. Ho staccato la foto di Kadota da quell'album e le foto di Kadota da quell'album le ho messe tra le pagine dell'album rosso di Sciocco, in modo che mia figlia possa conservare a lungo l'immagine del padre da giovane. Ecco che persona era l'altra Saito, quella che io stesso non conoscevo, il piccolo serpente australiano che secondo te si nascondeva dentro il mio corpo. Stamattina ha mostrato la sua sagoma ricoperta di chiasse bianche. A proposito, il serpentello sudasiatico color seppia di midori che aveva ingoiato con la sua lingua rossa e fulminea il nostro segreto di Atami e se l'era tenuto dentro per 13 anni aveva un'espressione innocente. Quale sarà il serpente che ogni persona si porta dentro? Egoismo, gelosia, fatalità, forse una specie di karma che ingoia tutto ciò e che la nostra forza non ci basta a mutare. È un peccato che non avrò occasione di farmelo spiegare da te, ma che cosa terribilmente triste questo serpente che le persone si portano dentro. Ricordo di aver letto da qualche parte l'espressione la tristezza del vivere, ma adesso mentre ti scrivo la mia mente la sta sfiorando questa cosa fredda di una malinconia senza scampo. Ah, che cos'è questa cosa insopportabilmente orribile, insopportabilmente triste che gli esseri umani si portano dentro? Arrivata a questo punto mi rendo conto di non averti ancora rivelato la vera Saiko. Le intenzioni che avevo quando ho preso in mano la penna per scriverti questa ultima lettera si sono man mano indebolite e mi accorgo che adesso sto solo cercando di fuggire da qualcosa di spaventoso. L'altra me, quella che io stessa non conosco. Che comoda scappatoia. Ti ho detto di avere scoperto oggi per la prima volta il serpente bianco che si annida dentro di me. Ho scritto che si è mostrato oggi per la prima volta. È una bugia, una menzogna bella buona. Credo di essermi accorta della sua esistenza molto tempo fa. Paolo di Tarso, studiando nelle scuole di tradizione farisea, impara ad apprezzare lo straordinario lavoro degli scrivani di Israele in quanto artigiani del racconto cerimoniale, del Midrash. Bene, abbiamo avuto un esempio ora leggendo questo testo di Yasushi di racconto cerimoniale, che durante e dopo l'esilio hanno saputo dare un ruolo mitico a tutte le componenti della società giudaica, in modo da non scontentare nessuno, cioè in modo che ogni componente fosse protagonista nell'occupazione della terra promessa, tra virgolette. Il racconto della storia del popolo della Bibbia segue questa logica, e guardate, anche Paolo vorrebbe seguire questa logica dello scrivere le sue lettere, ma la conflittualità delle varie componenti dell'ebraismo durante il periodo dell'ellenismo, 5 secoli dopo, è superiore a quella del tempo successivo all'esilio. L'operazione culturale, politica e sociale che hanno promosso gli scrivani di Israele durante e dopo l'esilio è straordinaria e porta alla stesura dei libri che contengono la legge e i profeti, cioè lo zoccolo duro dell'Antico Testamento. Il testo di questi libri, e questa sera abbiamo predisposto le chiavi per la lettura dei libri di Esdra e di Neemia, sono un formidabile compromesso ideologico dal quale nasce quello che viene chiamato il pensiero del giudaismo dopo l'esilio. Un tema molto complesso, alcuni personaggi noi li conosciamo, li rincontreremo. E questo pensiero si fonda su un concetto basilare, che è quello dell'equilibrio dei meriti. Come si sviluppa questo concetto e come prende forma questo pensiero, che poi rientrerà anche nel pensiero di Paolo di Tarso, che utilizzerà per scrivere il suo epistolario. Naturalmente anche la riflessione che dobbiamo fare sulla scia di questo interrogativo costituisce un tassello in più per avvicinarci alla conoscenza del ruolo che hanno le ecclesie al tempo di Paolo di Tarso. Vedete che è un itinerario ostico quello della conoscenza di che cosa sono e che natura hanno le ecclesie, perché comprende un po' tutti questi aspetti. È un tassello dopo l'altro, però arriveremo sicuramente a capire bene, no, il ruolo di queste istituzioni flessibili, di queste istituzioni oggi diremmo liquide, che hanno naturalmente influenzato la storia della cultura dell'ellenismo. Il problema dell'equilibrio dei meriti lo vedremo la prossima settimana, perché il viaggio continua e perché appunto la scuola è qui, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni, come dice anche Pascal. Buonanotte a corrente numerosa.